Wikiradio. Luca Falciola racconta la fine di Nicolae Ceaușescu.
Populare din București, considerând aceasta ca o...
Sono le 11.30 del 22 dicembre 1989, quando Nicolae Ceaușescu, presidente della Repubblica Socialista di Romania e segretario generale del Partito Comunista, si affaccia per l'ultima volta nella sua vita al balcone della sede del Comitato Centrale a Bucarest. Da quel luogo simbolico ha guidato il suo popolo per quasi 25 anni ed ora, nonostante la perestroica, il crollo del muro e la disfatta dei regimi comunisti, è ancora al potere. Ma chi è Nicolae Ceaușescu?
În unanimitate, Congresul a aprobat schimbarea denumirii Partidului Român în Partidul Comunist Român.
Il primo segretario del Partito Comunista Rumeno si chiama Nicolae Ceaușescu. Non ha che 48 anni. È il più giovane tra i leader dell'Europa dell'Est. Ciascun paese, ciascun partito, afferma Ceaușescu, hanno il diritto esclusivo di elaborare la propria linea politica secondo le proprie esigenze nazionali.
Nel 1965, quando diventa segretario del Partito Comunista, Ceaușescu si presenta come un giovane liberalizzatore e modernizzatore. Aumenta i salari, migliora le condizioni di vita della popolazione e allenta la repressione. Ceaușescu si presenta anche come il difensore della sovranità nazionale rumena. E così trova facili consensi in un popolo che è orgoglioso della propria identità e del proprio passato. Subito prende le distanze dalla Russia, che è la nemica storica dell'integrità territoriale romena. Non partecipa alle attività del patto di Varsavia e rifiuta gli ordini di scuderia di Mosca. Nell'agosto del 68, infatti, da quello stesso balcone del Comitato Centrale, ma di fronte ad una folla in delirio, Ceaușescu critica coraggiosamente l'invasione sovietica della Cecoslovacchia. E questo gli vale un'eccezionale popolarità in patria e un incredibile sostegno diplomatico da parte dei paesi occidentali. Occidente che vede in lui un prezioso alleato. Nel 69 Ceaușescu invita infatti a Bucarest Richard Nixon, che è il primo presidente americano che va in visita ufficiale in un paese socialista. Il leader romeno poi ricambia la cortesia e va negli Stati Uniti. Durante tutti gli anni 70 il comunista scismatico, questo enfant terrible del comunismo europeo, incontra tutti i grandi della terra, raccoglie encomi e onorificenze. Lo vediamo così a Parigi con il presidente Giscard d'Estaing, e a Londra in carrozza con la regina Elisabetta. Viene pure in Italia, dove lo nominano insieme alla moglie cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica e gli conferiscono pure la cittadinanza onoraria di Bari.
Vuole spiegarci, signor Presidente, come e perché un piccolo paese può e sa essere presente come un grande paese e svolgere così un grande servizio per la pace del mondo?
Io credo che la presenza della Romania e l'attenzione con la quale è seguita dall'opinione pubblica mondiale sono dovute al fatto che il nostro paese promuove e milita a favore dei nuovi principi che riguardano i rapporti tra gli Stati. La Romania si pronuncia sempre per il diritto di ogni singola nazione, diritto a decidere da sola la propria sorte.
Ma in Romania nel frattempo Ceaușescu sta costruendo una monarchia comunista. Progressivamente accentra tutti i poteri su di sé e su una ristretta cerchia di privilegiati, che comprende anche alcuni membri della sua stessa famiglia, come la moglie Elena, i fratelli e il figlio Niku, che viene allevato come un principe ereditario. Durante un viaggio in Corea del Nord e in Cina, Ceaușescu rimane affascinato dalla celebrazione di Mao e di Kim Il-sung. Così, rientrato a Bucarest, il leader romeno organizza il proprio culto della personalità. Poeti di corte lo celebrano come il conducator, che in romeno significa duce, e lo acclamano come il genio dei Carpazi. Pittori di regime lo raffigurano come un sovrano medievale con in mano lo scettro dei principi di Valacchia. La moglie Elena, sempre più influente, tanto da diventare vice primo ministro, viene blasonata con lauree honoris causa ed incarichi accademici. Ma è a malapena alfabetizzata. Anche Nicolae del resto non ha studiato. Prima di entrare in politica è stato un giovane apprendista calzolaio. Intanto il Partito Comunista si ingigantisce, organizza e controlla tutta la società. Nell'89 il PC romeno, con 3 milioni e 700 mila membri, cioè un quarto della popolazione adulta, arriva ad essere il più grande partito comunista dell'Europa dell'Est al di fuori della Russia. La Securitate, che è la polizia politica segreta, sorveglia i cittadini con una rete capillare di informatori e punisce i dissidenti con minacce, licenziamenti e carcerazioni. Ceaușescu sogna di essere il padre di una grande Romania, grande anche in termini demografici. Quindi figliare per la patria socialista diventa un dovere civico. Una legge del 66 punisce gravemente l'uso di anticoncezionali e l'interruzione di gravidanza, oltre a tassare le coppie senza figli. La popolazione romena in effetti cresce, ma si moltiplicano anche le nascite indesiderate, la mortalità infantile, gli abbandoni, gli aborti clandestini e i decessi di donne causati dalle operazioni improvvisate. Secondo alcune stime, circa 10.000 donne sarebbero morte tra il 66 e l'89 per aborti clandestini.
Femeile in Romania sunt trattate exact ca și un animal pentru reproducere.
Le donne in Romania sono trattate da animali da riproduzione. Sono obbligate a generare 4 figli. È per questo che il controllo ginecologico è obbligatorio, una volta al mese.
In fiecare lună. În momentul în care ți-ai provocat un avort și pornești
e se vieni ricoverata per l'aborto, ti viene negata persino l'assistenza medica. È successo anche a me. Se dici che l'aborto te lo sei procurato da sola, ti lasciano stare, ma si vendicano. Impediscono al medico di venirti a curare, anche se gridi. Lo fanno per terrorizzarti, perché tu non ci provi mai più.
Ceaușescu sogna anche un paese moderno, industriale, con grandi città funzionali, con viali luminosi e enormi edifici razionalisti. La Romania deve essere urbanizzata e omogeneizzata. Per fare ciò occorre distruggere qualcosa come 7 o 8 mila villaggi contadini e trasferire le popolazioni in blocchi uniformi di appartamenti. Il progetto di sistematizzazione del territorio, così si chiama, per fortuna rimane incompiuto, ma comincia a realizzarsi già negli anni 80. E non risparmia neanche Bucarest, che vede il proprio centro storico, che era antichissimo e pittoresco, sventrato, per far spazio ad un enorme centro amministrativo e alla gigantesca Casa del Popolo, che è l'edificio pubblico più grande al mondo dopo il Pentagono. L'economia romena, va detto, per un decennio cresce a ritmi altissimi e c'è lavoro per tutti. Ma negli anni Ottanta la macchina produttiva, che è totalmente sbilanciata sull'industria siderurgica e petrolchimica, vacilla. Le opere pubbliche faraoniche sono costosissime, solo la Casa del Popolo, pensate, richiede $1,5 miliardi. E, come se non bastasse, Ceaușescu, in un sussulto di orgoglio nazionale, estingue il debito estero romeno fino all'ultimo centesimo. Per fare cassa si decide un aumento massiccio delle esportazioni di generi alimentari, soprattutto carne, che va verso la Russia. E cominciano così i razionamenti di cibo, di carburante, di riscaldamento e di acqua calda. Gli scaffali dei negozi sono sempre più vuoti e le file davanti agli alimentari si allungano. Con un inverno che fa meno 30 gradi, la gente si scalda con la legna rubata nei giardini pubblici o coi forni a gas. La Romania è sempre più una prigione dalla quale non si può uscire. Anche i passaporti, infatti, sono una merce rara. Eppure i romeni non si ribellano, a parte alcuni episodi tanto eroici quanto isolati. Al massimo fanno una resistenza a basso rischio, che vuol dire consenso di facciata, ma utilizzo del mercato nero e di canali illegali per sopravvivere. A questo proposito c'è da ricordare una tradizione culturale di sottomissione al potere, di paternalismo e anche di fatalismo nella società romena. Una società che in questo momento è desertificata. Non ci sono alternative politiche credibili. Non c'è una Solidarność come in Polonia. La Chiesa ortodossa è totalmente sottomessa al potere politico. Il controllo poliziesco è totale. Le organizzazioni internazionali cominciano a farsi sentire soltanto nell'89 e Gorbaciov, che pure non ama Ceaușescu, preferisce stare a guardare fino all'ultimo momento.
Un giorno sono uscito dal lavoro e mi sono messo in coda per comprare il pane, una coda di 4-5 ore. Quando è arrivato il mio turno, il pane non c'era più. Allora non ci ho più visto e mi sono messo a parlare male di Ceaușescu, del regime di Ceaușescu. Tornato a casa, sotto il portone, mi aspettavano due uomini della Securitate in borghese. Hanno detto che mi portavano al commissariato per accertamenti. Sono rimasto in galera per 2 mesi.
Ma torniamo al dicembre di 25 anni fa. Da alcuni giorni il vento in Romania sta improvvisamente cambiando. A Timișoara, nella regione settentrionale del Banato, c'è un pastore della chiesa riformata ungherese che si oppone, coi suoi sermoni, alle politiche del regime. E lo Stato vuole rimuoverlo dal suo incarico. Si chiama László Tőkés. Il 15 dicembre i parrocchiani si riuniscono sul sagrato della sua chiesa per difenderlo e cominciano a protestare, timidamente, contro la tirannia comunista. Nelle ore che seguono i cittadini prendono coraggio e si riversano nelle strade, assaltano la sede locale del partito e bruciano i libri di Ceausescu. Ci sono scontri e arresti. Le forze di sicurezza cominciano a sparare sulla folla. Il controllo della città è ripristinato, ma ad un prezzo altissimo. 60 morti tra i civili, più di 200 feriti e 700 arresti.
La sicurezza ci ha sparato mentre stavamo tornando a casa.
Ceausescu interpreta la rivolta come il segno di una congiura internazionale ed è ancora convinto che la popolazione, sotto la minaccia straniera, si sarebbe riallineata alla sua causa. Ma si sbaglia. Il 21 dicembre la protesta si accende anche a Bucarest e per la prima volta i romeni osano contestarlo pubblicamente durante una adunata. Ci sono scontri e altre vittime. Il 22 la piazza è piena di gente che protesta lì, sotto quel casermone bianco, contro il suo regime e soprattutto contro di lui. I manifestanti sventolano bandiere romene con un buco in mezzo, perché hanno tagliato il simbolo della Repubblica Socialista. Disegnano i denti di Dracula sulle effigi del conducator. Gridano che l'esercito è con loro, e in effetti i soldati iniziano a fraternizzare coi dimostranti. Eppure Ceausescu non molla e tenta un ultimo discorso. Vuole promettere aumenti salariali e altre concessioni, ma le grida di protesta lo travolgono e lo costringono immediatamente a rientrare. Quasi in contemporanea i dimostranti fanno irruzione nell'edificio senza incontrare alcuna resistenza. Poco dopo mezzogiorno, dal tetto del palazzo prende il volo un elicottero bianco. Trasporta Nicolae, sua moglie Elena, due dignitari del regime e due guardie presidenziali. Scappano. Ma l'elicottero atterra a soli 30 km a nord di Bucarest, a Snagov, dove c'è una delle lussuose residenze che Ceausescu ha voluto per sé. Si dice che ce ne siano una quarantina in tutto il paese, ma questa è particolare. Sta sulle rive di un piccolo lago, nel quale c'è una piccola isola, sulla quale c'è un monastero, dove, secondo la leggenda e secondo alcuni archeologi, riposerebbe il corpo senza testa di Vlad Tepes, l'imperatore. E chissà cosa pensa Ceausescu lì di fronte. Di certo sappiamo che fa alcune telefonate, si informa sulla situazione del paese e capisce che è meglio andarsene. Poco dopo, l'elicottero riparte, ma guarda caso i due dignitari del regime rimangono a terra. Nicolae ed Elena scappano, da soli, verso l'ovest del paese, dove forse Ceausescu pensa di organizzare una resistenza. Da questo momento in poi la fuga si trasforma in un'avventura tragica e rocambolesca. L'elicotterista dice che c'è il rischio di essere segnalati dai radar e abbattuti, quindi poco dopo atterra in un campo. Non si sa con esattezza cosa avvenga a quel punto, ma è certo che alle 18 del 22 dicembre Nicolae ed Elena vengono condotti, con l'inganno o con la forza, nella caserma dell'esercito di Targoviște, che è una città a 80 km a nord di Bucarest, e lì vengono detenuti in stato di arresto.
Giornata storica in Romania. Nicolae Ceausescu, l'ultimo tiranno d'Europa, è stato deposto e arrestato. Ma la situazione è incerta e drammatica. Le ultime notizie provenienti da Bucarest parlano di una controffensiva delle forze rimaste fedeli al dittatore. Le unità della Securitate, la polizia politica, marciano verso l'aeroporto.
Nella capitale, intanto, all'interno dell'ex comitato centrale, si incontrano nuovi leader, vecchi dignitari di partito e perfetti sconosciuti, che cominciano a tessere alleanze e a spartirsi il vuoto di potere. Si affacciano dal balcone, dallo stesso balcone, e parlano alla piazza rivendicando la paternità della rivoluzione. Tra loro ci sono personaggi come Petre Roman, che è un giovane professore universitario che sarà primo ministro, ma ci sono anche figure importanti del partito e delle istituzioni comuniste, come il primo ministro in carica o il capo della Securitate. Anche dalla sede della TV di Stato comincia una serie di discorsi da parte dei rappresentanti di vari gruppi. Ed è in diretta TV che appare, per la prima volta, un certo Ion Iliescu.
La nuova Romania sta veramente nascendo dal nulla. 36 persone riunite in poche drammatiche ore a formare il fronte di salvezza nazionale, una specie di nebulosa dalla quale fino ad adesso sono emersi solo pochi personaggi. Ioni Iliescu, presidente provvisorio, dopo poche ore sostituisce Manescu che gli insorti avevano presentato come loro leader. 59 anni, gorbaciuviano, dicono di ferro. Petr Roman, primo ministro, un quarantenne, figlio di un vecchio esponente dei vecchi quadri, laureato a Parigi, poco noto ma fautore della perestroica. Dimitru Mazilu, vicepresidente, diplomatico, rappresentante all'ONU per i diritti umani, silurato da Ceaușescu per un rapporto troppo critico sulla situazione in Romania. Alla difesa il generale Nicolae Militaru, l'ideatore e l'esecutore della disfatta di Ceaușescu. Dalla nebulosa emergono poi altri quadri, il nuovo ministro degli esteri, Celik, ad esempio, ma la diarchia di ferro è quella tra Iliescu e Roman.
Iliescu era stato un protetto di Ceaușescu e aveva avuto una fulgida carriera politica all'interno del PC. Era arrivato a ricoprire le cariche di segretario del Comitato Centrale e di Ministro della Gioventù. Poi, per ragioni mai chiarite, Ceaușescu lo aveva emarginato dal potere. Iliescu non era mai stato un vero dissidente del regime, anche se dall'87 aveva cominciato a chiedere pubblicamente riforme. Iliescu, che è un ingegnere che ha studiato a Mosca, sembra in questo momento una personalità più moderna, razionale e accettabile. Molte voci lo indicano come il successore privilegiato da Gorbaciov. Iliescu si presenta in TV parlando a nome del Fronte di Salvezza Nazionale. Il suo discorso è ben architettato. Da una parte attacca personalmente Ceaușescu, che definisce un uomo senza cuore, senza coscienza, senza cervello e senza ragione, un fanatico che ha guidato questo paese con metodi medievali. D'altra parte Iliescu si premura di difendere gli ideali comunisti, ricordando che la classe dirigente di Ceaușescu si era autoproclamata comunista e che non aveva niente a che vedere col socialismo. Iliescu infine chiama a raccolta tutte le persone responsabili alle ore 17 del giorno stesso per formare un comitato di salvezza nazionale. Ma già alle 23:30 Iliescu torna sugli schermi televisivi, presentando alla nazione il programma e la composizione del fronte, fronte che in sostanza prende il posto del Partito Comunista. Il fronte è composto abilmente da personalità che provengono dai ranghi dell'esercito e dalla seconda fila del Partito Comunista, accompagnati da alcuni dissidenti noti e rispettati. Insomma, in meno di 12 ore dalla fuga di Ceaușescu, la loro successione è decisa e completata. Paradossalmente, proprio quando i giochi politici sono quasi conclusi, la partecipazione di massa alla rivoluzione si fa vedere. Per pura curiosità, per volontà di assistere ad un evento storico, per senso di orgoglio nazionale, perché entusiasmati dagli appelli radiotelevisivi o semplicemente per trarre vantaggi materiali dal caos, migliaia di persone scendono nelle strade delle grandi città. Ci sono vendette violente, regolamenti di conti e linciaggi. Nessuno è in grado di restaurare l'ordine e forse nessuno ha interesse a farlo. In questa atmosfera diventa impossibile distinguere tra amici e nemici. Le gerarchie sono saltate e gli ordini, contrastanti, arrivano attraverso i mass media. Si registrano infatti numerosi incidenti tra truppe che si sparano a vicenda, scambiandosi per avversari. Anche moltissimi civili, coraggiosi, che scendono in piazza con l'idea di scacciare il tiranno, muoiono sotto il fuoco amico durante queste prime 24 ore dalla fuga di Ceaușescu.
È una tragedia gravissima. L'esercito regolare, almeno metà, è stato disarmato dal tiranno Ceaușescu. È stata invece armata fino ai denti la polizia segreta, la Securitate, composta non solo da romeni, ma anche da mercenari libici e siriani. Faccio un appello urgente, pressante, ai paesi del Patto di Varsavia perché intervengano.
Se in questo momento lei potesse fare un appello al popolo della Romania, cosa direbbe?
Gli direi di avere coraggio, coraggio ed ancora coraggio. Spero e sono convinto che stiano facendo tutti gli sforzi possibili.
Straordinaria e singolare questa testimonianza di Eugenio Onesco.
Arriviamo così alla sera della vigilia di Natale. I disordini si sono placati in tutto il paese e Bucarest è ormai una città tranquilla. I leader del fronte di salvezza si riuniscono e decidono di processare immediatamente, sommariamente e segretamente Nicolae ed Elena. La motivazione ufficiale è quella di evitare ulteriori spargimenti di sangue, togliendo ogni speranza ai terroristi che ancora, dicono, imperversano in tutto il paese. In realtà gli imputati sono ingombranti. Le loro rivelazioni durante una pubblica udienza potrebbero mettere in imbarazzo la nuova classe dirigente, potrebbero mostrare, come ovvio, la sua complicità con il regime, la sua appartenenza alla nomenclatura e i suoi piani per un colpo di palazzo. Il giorno di Natale atterrano a Targoviste, dove Nicolae ed Elena sono detenuti, due elicotteri provenienti da Bucarest. Trasportano giudici, avvocati e plotone di esecuzione. La corte marziale si riunisce in un'aula della scuola militare della caserma. È composta da 5 ufficiali dell'esercito. La presiede il colonnello Gica Popa. Sono presenti nella stanza anche altri militari, tra cui il generale Stanculescu, che era l'ultimo ministro della difesa nominato da Ceaușescu, e due osservatori del fronte. Due avvocati sono chiamati a recitare la parte della difesa d'ufficio. Gli imputati vengono messi a sedere nell'angolo, dietro a due banchi di scuola, di quelli di Formica. Buona parte del procedimento è stata filmata con una videocamera e il dibattimento è stato trascritto, per cui possiamo ricostruire con una certa attendibilità cosa è accaduto in quell'aula.
Io non riconosco questa corte. Parlerò solo di fronte alla grande assemblea nazionale.
Certo, come si rifiutava di parlare alla gente, ora si rifiuta di farlo dinanzi a noi. Ha sempre dichiarato di agire e parlare per conto del popolo, ma di fatto lo ha solo tiranneggiato. L'imputato Nicolae Ceaușescu e l'imputata Eliena Petrescu hanno tenuto feste sontuose nei loro palazzi, hanno acquistato i più lussuosi abiti e cibi dall'estero, mentre la gente doveva mostrare la carta d'identità per avere pochi grammi di cibo. Voi avete derubato la gente, avete fatto atti incompatibili con la dignità umana e con il senso sociale, avete agito in modo dispotico e criminale, avete distrutto il popolo di cui sostenevate essere i leader. Chiedo per gli imputati la pena di morte a nome di tutte le loro vittime.
Queste accuse sono false, ma non replicherò, non risponderò a una sola domanda qui. Io sono il presidente della Romania e il comandante supremo delle forze armate. Nessuno mi può deprivare di queste funzioni.
La definizione di processo farsa è fin riduttiva. Le accuse rivolte dalla corte sono generiche e mal formulate, espresse con un linguaggio gergale e sgrammaticato. Paradossalmente l'assenza di prove è totale. I capi di imputazione vengono costruiti senza istruttoria, sulla scorta delle dicerie popolari e sulla base dei falsi scoop apparsi sui media. E qui vale la pena di ricordare che le agenzie stampa dell'Europa filosovietica, ormai schierata contro Ceaușescu, avevano annunciato in quei giorni addirittura 12.000 morti solo a Timișoara e più di 60.000 in tutto il paese. Avevano fabbricato storie di torture, di massacri di donne incinte, di bambini, di fosse comuni, di tentativi di sabotaggio delle centrali nucleari. Avevano parlato di cecchini rifugiati nei tunnel sotterranei e di terroristi stranieri pronti a difendere Ceaușescu con navi d'appoggio sul Mar Nero. Insomma, tutte notizie rimbalzate e amplificate in Occidente, tutte storie poi rivelatesi quasi interamente infondate. Gli studi più recenti hanno infatti dimostrato che le perdite umane dovute alle vendette private, al fuoco amico e ai saccheggi sono state molto maggiori rispetto a quelle causate dai pochi resistenti e dai pochi fedelissimi. Oggi sappiamo che la rivoluzione dell'89 ha provocato 1104 vittime, ma sappiamo anche che nei giorni compresi tra il 15 dicembre e la fuga di Ceaușescu, il 22 dicembre, ci sono stati 162 morti. Le altre 942 vittime sono cadute mentre il dittatore era già nelle mani dell'esercito e degli insorti. Ma torniamo al processo. Il tribunale parla di 64.000 vittime come conseguenza diretta degli ordini di Ceaușescu. Il giudice, per fugare ogni dubbio sulla propria imparzialità, apostrofa il presidente come codardo, lo incolpa di aver organizzato festini e di aver indossato abiti lussuosi. Lo accusa poi di avere un conto bancario di 400 milioni di dollari depositato in Svizzera. Infine ironizza sui titoli accademici di Elena, comprati all'estero. Nicolae non riconosce la legittimità del tribunale e rifiuta la difesa. Si limita a ripetere ostinatamente un unico ritornello. Rispondo davanti alla grande assemblea nazionale e davanti al popolo, non davanti a chi ha organizzato il colpo di Stato con l'aiuto degli agenti stranieri. Quando è il turno degli avvocati d'ufficio, i due non difendono gli imputati ma chiedono di ampliare i capi d'accusa del procuratore, aggiungendo particolari raccapriccianti. La corte si ritira e Ceaușescu pronuncia le sue ultime confuse parole: «Vivrà la Romania e il popolo romeno, non coi traditori». Il giudice rientrato legge la sentenza di condanna a morte e di confisca dei beni. I reati sono genocidio, usurpazione del potere dello Stato, atti di diversione e compromissione dell'economia nazionale. I Ceaușescu, ancora increduli, vengono legati ai polsi, protestano. Elena vuole morire con il marito. Vengono però trasportati fuori dall'aula, nel cortile interno della caserma dove li attende un plotone di 6 soldati. La fucilazione, con raffiche di mitra, è immediata, forse addirittura anticipata, per l'impazienza dei soldati.
Non mai tagge nemmeno.
Il Fronte di Salvezza Nazionale avrebbe annunciato la condanna a morte del deposto dittatore e la moglie. Ecco, infatti stanno arrivando adesso in diretta le immagini. Ecco, vedete, questo è l'annuncio della condanna a morte. Ecco, avete sentito che, ecco, questo non lo sapevo ancora, alla televisione stessa è stata annunciata l'esecuzione.
Il video indugia sul corpo di Ceaușescu, inginocchiato, coperto di polvere e crivellato di colpi. L'annuncio dell'uccisione della coppia presidenziale viene dato nella notte di Natale, senza dettagli. E così in un attimo si diffondono sospetti e dietrologie. Hanno ucciso un sosia? È scappato in Corea del Nord? Il vampiro Ceaușescu non può essere morto. Il giorno successivo, quindi, il Fronte è costretto a trasmettere in TV alcuni stralci del video del processo, censurando le parti più imbarazzanti, ovviamente. Tra l'altro, l'identità dei membri del tribunale rimane segreta. E nel marzo del 90 il giudice Popa misteriosamente si suicida, poco prima che il suo nome venga reso pubblico. La notizia del tirannicidio lascia i romeni a metà strada tra l'incredulità e il senso di liberazione. Se è vero che la maggioranza dei cittadini e molti osservatori stranieri sono in quel momento d'accordo sull'esigenza di un processo rapido e di un'esecuzione altrettanto sbrigativa, il coro delle critiche sarà sempre più forte. Il dissidente Paul Goma, ad esempio, dichiara subito: quel processo truccato mi fa pensare ai metodi staliniani e comunisti. Un processo asiatico, indegno di una nazione europea. Sono pieno di furore e di rabbia. Il Comitato di Salvezza Nazionale ha copiato lo stile di Ceaușescu. Il processo, scrive sempre Goma, ha compiuto lo straordinario, l'inaudita e immeritata impresa di trasformare i Ceaușescu in esseri umani.
Gli ultimi superstiti della Securitate e la famigerata polizia segreta di Ceaușescu hanno tempo fino a domani alle 17. Se non deporranno le armi, saranno a loro volta passati per le armi. Dopo un processo.
Le interpretazioni del dicembre rumeno sono ancora oggi contrastanti. C'è chi sostiene che tutto sia avvenuto grazie ad un colpo di Stato appoggiato da Mosca, e c'è chi insiste invece sulla natura spontanea dell'insurrezione. Più plausibilmente, come abbiamo visto, un gruppo di cospiratori interni al regime, con un piano preciso per rovesciare la dittatura, ha sfruttato abilmente e cinicamente un moto popolare sincero e ha concentrato le colpe del regime su un capro espiatorio. Di sicuro, la monarchia comunista di Ceaușescu, il calzolaio divenuto re, si conclude con un ultimo paradosso. La rivoluzione più violenta e tragica dell'89, l'unica davvero sanguinosa, produrrà la transizione di regime più fittizia e gattopardesca dell'Europa comunista.
La sera del 22 dicembre 1989, poco dopo la fuga da Bucarest a bordo di un elicottero, Nicolae Ceaușescu viene arrestato insieme a sua moglie Elena. Luca Falciola l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.